Le 8 e 5, buongiorno, benvenuti alla Newsline di quest'oggi, mercoledì 12 agosto 2026. Giorgio Bartolini dell'AMMA per le previsioni del tempo. Buongiorno Giorgio.
Sì, buongiorno, un saluto a tutti.
Che cosa ci aspetta per oggi?
Sì, allora, oggi sarà ancora una giornata di gran caldo, tuttavia nel pomeriggio ci sarà la possibilità di qualche temporale a carattere sparso, più probabilmente sui rilievi di nord-ovest e sulle zone interne centro-meridionali, in particolare della provincia di Pisa, del Grossetano, sul Senese, e qualche isolato temporale potrebbe arrivare anche sulle zone occidentali della provincia di Firenze, come per esempio la Val d'Elsa, e qualche isolato temporale potrebbe arrivare anche sul Valdarno superiore, quindi la zona tra Firenze e Arezzo. Meno probabili fenomeni invece sull'Appennino orientale, come sul Mugello e il Casentino. Per quanto riguarda le temperature, abbiamo detto, saranno stazionarie. I venti nel pomeriggio tenderanno a nord-est, diverranno quindi di grecale, rinforzando temporaneamente. I mari saranno ancora generalmente poco mossi. Domani tornano le condizioni di stabilità, i venti saranno ancora tra deboli e localmente e temporaneamente moderati da nord-est, mari tra poco mossi sotto costa e localmente mossi a largo, le temperature in ulteriore aumento, forse un grado in meno in verità nelle minime, ma sulle zone costiere domani sarà molto caldo, probabilmente raggiungeremo anche fino a 36-37 gradi proprio sulla costa, previsti 40 gradi per esempio domani a Grosseto, 1-2 gradi in meno probabilmente sulla provincia di Firenze. Questa è la situazione, la stabilità sembra reggere almeno fino alla giornata di domenica, poi sembra possibile la tendenza verso un calo termico progressivo. Al momento però la previsione invece per quanto riguarda le piogge è molto incerta, ma ne parleremo nei prossimi giorni.
Giorgio Bartolini, grazie, buona giornata.
Grazie a voi, una buona giornata a tutti.
Smettila di postare, è ora di farti ascoltare. Se sei un artista o una band emergente, porta la tua musica sui palchi del Rock Contest di Controradio. Suonerai live davanti a un pubblico numeroso, a manager della musica, le agenzie di booking e i direttori di festival. E se funziona, può essere l'inizio della tua carriera. E con i premi del Rock Contest puoi produrre il tuo progetto artistico. Info e iscrizioni su www.rockcontest.it. Scadenza bando 18 settembre. Rock Contest, iniziativa Controradio e Controradio Club, con il contributo del Comune di Firenze SIAE ed il patrocinio di Regione Toscana, main sponsor BEC Speaker.
Controradio.
You've been kept down. You've been pushed around. You've been lied to. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? Patriotic junkies.
Agosto del 44 si consumava a Sant'Anna di Stazzema una delle pagine più buie e dolorose della storia dell'umanità. La furia nazifascista in poche ore uccise 560 civili innocenti, tra cui oltre 100 bambini, donne, anziani indifesi, distruggendo un'intera comunità. All'alba di quel tragico giorno, tre reparti della 16ª SS Panzergrenadier Division Reichsführer, guidati da collaborazionisti fascisti, circondarono il piccolo borgo. Gli uomini del paese si erano rifugiati nei boschi. Non si trattò di una rappresaglia militare, ma di un atto terroristico premeditato. In meno di 4 ore si consumò il tutto. Tra le vittime la piccola Anna Pardini, che aveva 20 giorni. Poi venne tutto bruciato con le cataste di legno. Il paese fu dato alle fiamme. Con Marzabotto, quella di Sant'Anna, è stata la più grande strage di quei 20 mesi che vanno dall'armistizio dell'8 di settembre del 43 alla liberazione del 25 aprile del 45. Io saluto e ringrazio il sindaco di Sant'Anna di Stazzema, Maurizio Verona. Buongiorno, buongiorno a lei.
Buongiorno a lei e agli ascoltatori, buongiorno.
Lei ha chiesto un'assunzione di responsabilità da parte di tutti di fronte a questa vicenda.
Sì, perché la storia di Sant'Anna di Stazzema, come avete raccontato, non è stata un episodio di guerra, è stato un crimine contro l'umanità pianificato. I fascisti locali hanno accompagnato i nazisti per uccidere volontariamente donne e bambini. E quindi questo sarà sì un luogo dove ogni anno bisogna commemorare. Però Sant'Anna sta diventando anche un po' la capitale dell'antifascismo. Nella parola antifascismo qualcuno ha difficoltà a pronunciarla, ma antifascismo vuol dire essere per la democrazia, per i valori che sono rinchiusi nella nostra, enunciati nella nostra Costituzione. E quindi l'assunzione di responsabilità per chi ha ruoli nelle istituzioni non è limitarsi a ricordare, bisogna anche scegliere da che parte stare, ecco. Noi stiamo dalla parte della verità, della democrazia, dei diritti civili, della libertà, quelli che sono i sacri principi della nostra Costituzione, e quindi la nostra scelta è una scelta che è quella di responsabilità, è un impegno quotidiano per tenere vivo l'antifascismo in Italia.
Il vostro impegno è particolarmente importante perché viviamo un momento storico inevitabile in cui, come dire, tante persone che possono raccontare, che hanno potuto raccontare quello che è accaduto, non ci sono più. In questi anni una ad una ci stanno lasciando, per cui particolarmente importante il vostro impegno.
Sì, infatti i testimoni della strage ogni anno sono sempre meno e qualcuno si scorda che i testimoni, i superstiti di questa strage per decenni sono rimasti in silenzio. Questa cosa non viene mai sottolineata. Io, parlando con loro, dico: ma perché non parlavate all'inizio, nel dopoguerra, immediatamente al 12 agosto del 44? Perché non avete iniziato negli anni successivi a raccontare come avete fatto invece dopo decenni? E questo, la risposta è stata: perché tutti stavano zitti, perché lo Stato non ha fatto verità e giustizia. La strage di Sant'Anna di Stazzema ha avuto verità e giustizia l'8 novembre del 2007, 63 anni dopo, e loro, alcuni si sentivano anche imbarazzati a dover raccontare quello che avevano visto e che avevano vissuto il 12 agosto del 44. Poi invece, quando sono iniziati gli anni dei processi, si sono praticamente sentiti liberi di raccontare, e oggi sono fiume in piena e sono una ricchezza, perché personalmente e direttamente parlano ai moltissimi giovani che vengono qua a Sant'Anna di Stazzema e raccontano che cos'era l'ideologia fascista. Raccontano che qua non c'erano soltanto i nazisti, perché quando si dice nazismo si pensa a un qualcosa di brutto, quando si dice fascismo qualcuno in Italia pensa ancora, c'è la dicitura che abbia fatto qualcosa di positivo. E invece qualche giorno fa nella mia provincia a Lucca hanno messo un manifesto facendo gli auguri a Benito Mussolini, non collegando il fatto che Benito Mussolini è responsabile politico dell'uccisione di Anna Pardini e di tutti i morti di Sant'Anna di Stazzema.
La memoria è fatto quanto mai indispensabile in questi nostri tempi così, così particolari, diciamo, per usare un eufemismo. Qualcuno ritiene inutile l'antifascismo, cioè il fascismo è una cosa del passato, è legata alla storia, come essere antinapoleonici. Lei ci sta raccontando che invece non è affatto così, ma l'attualità della vicenda è molto stringente, e lei alla fine è riuscito anche a coinvolgere in qualche modo le istituzioni nazionali, molto reticenti in questi anni, nelle celebrazioni di oggi.
Sì, quest'anno abbiamo il vicepresidente del Consiglio e ministro degli esteri Tajani. Io ho qualche anno che cerco di invitarlo, perché nel 2023, come Parco Nazionale della Piaggia, abbiamo ottenuto un premio dall'Europa come marchio del patrimonio culturale europeo per tutto ciò che facciamo per valorizzare appunto la memoria e per come lo facciamo verso i giovani europei. Quindi Sant'Anna, con questo riconoscimento, non appartiene più alla coscienza collettiva nazionale ma addirittura europea. E io credo che la presenza del governo debba esserci a Sant'Anna, soprattutto perché ci sono stati troppi decenni di oblio di Stato su quello che è accaduto qua, e il governo o le alte autorità dello Stato devono essere presenti in luogo come questo.
Maurizio Verona, un'ultima battuta prima di salutarci, perché lei deve scappare perché inizia una giornata impegnativa. Che cosa accade oggi?
Ma io penso che sia una cerimonia come tante. Ci saranno più oratori, insieme al ministro Tajani ci sarà anche l'orazione ufficiale dell'ex premier Giuseppe Conte, poi il presidente della Regione Toscana. Ci saranno delle riflessioni sui temi di cui abbiamo parlato oggi, e ci sarà sempre qualcuno che la penserà come diceva lei, che l'antifascismo è un qualcosa di anacronistico. Ma io credo che anacronistico sia non aver la capacità di pronunciare quella parola e riconoscersi per il valore che rappresenta.
Sindaco, grazie davvero per essere stato con noi questa mattina.
Grazie a voi, grazie, buona giornata.
Glass, tender face of black and white, beautiful, haunting sight. Looked into an angel smile, captivated all the while. From her hair and clothes she wore, I place her in between. Was she willing when she sat? Oh, photograph, stacks between the old Joyce walls, in a place where time is lost, lost behind where all things fall. Broken books and calendars, letters stripped in careful hand, music to a standard tune by some forgotten big
Le 8:22, imperdibile, torna all'edizione 2026 di Comuni Mortali, l'evento ideato da Massimo Cirri che si tiene il 15 e il 16 di agosto nel dismesso Camposanto Cimitero di Salecchio. Salecchio si trova tra Palazzuolo sul Senio e Marradi, forse è l'unico punto del mondo occidentale dove la temperatura è sotto i 40 gradi, per cui solo per questo varrebbe la pena, ma in realtà ci sono molti altri motivi per partecipare a queste due giornate di incontri, musica, letture, la cena sull'erba in condivisione, per riflettere su che cosa e come e con chi. Lo chiediamo a Massimo Cirri. Buongiorno Massimo.
Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno agli ascoltatori di Cronto Radio. Guarda, tutto si lega, ascoltavo un attimo le tue parole col sindaco di Sant'Anna e mi è venuto in mente, perché tutte le cose si incrociano, che in questo piccolissimo cimitero ormai abbandonato, quasi completamente distrutto, che abbiamo cercato un po' di salvare, sono stati sepolti nel luglio del 44 alcuni delle vittime di un eccidio nazifascista, quello di Crespino sul Lamone qua vicino, e da questo cimitero sono passati i loro corpi e insomma mi sono commosso a questo incrocio di cose, insomma, e quindi ho pensato, ma non ho mica una risposta, a cosa servono i camposanti. Servono a custodire i morti, ma forse servono anche a noi a pensare meglio. Insomma, ho cercato di uscirne dalla commozione da intellettuale, ma non ce l'ho fatta.
No, infatti, anche perché stiamo parlando di cose di enorme gravità. La strage che ci davi vide 44 civili morti.
Le cose tue, te le ricordi? 44 persone morte. E un pezzo di loro è passato da qua, e quindi in questo luogo abbandonato noi ci andiamo ogni tanto a tenerlo pulito, a tagliare un po' l'erba, e nei giorni di Ferragosto, in questa strana e assurda e bella festa laica in cui si ferma tutto, ci troviamo un po' per pensare, e quest'anno lo facciamo e riflettiamo intorno ai cimiteri. E quest'anno si alza molto presto, prende un aereo da Bari, lo fa assolutamente gratuitamente, come tutti quelli che vengono al cimitero, un signore che si chiama Vittorio Fiorino, che una volta, molti anni fa, ha visto il grande cimitero del Mediterraneo centrale, perché abitava a Lampedusa e è andato una sera con degli amici in barca a cenare poco fuori Lampedusa, qualche centinaio di metri, e poi racconta Vito Fiorino che avevano deciso di fermarsi a dormire in barca e non l'avevano mai fatto, però quella volta lo fanno, e la mattina vengono svegliati da dei rumori, da un vocio, e pensa che siano gabbiani, e poi invece si accorgono che sono persone che stanno affogando in mare. E allora fanno una cosa molto umana, molto naturale, cominciano a prenderle a bordo della barca, e hanno una barca per 9 persone, loro sono già in 8, ne tirano a bordo 47, poi devono smettere perché altrimenti affonderanno anche loro, e tornano a Lampedusa e hanno dato l'allarme, e da allora Vito Fiorino racconta questo pezzo dell'enorme cimitero che è il Mediterraneo centrale, e quindi questa volta domenica lo racconta in un piccolo cimitero sull'Appennino.
L'appuntamento è per sabato, si inizia alle 18:30, si parlerà di teatro, ci sarà musica, la cena sull'erba, ciascuno porta da mangiare e da condividere, poi c'è un documentario sul seccatoio e un'arte che è l'arte di seccare le castagne. Lì praticamente c'è una situazione che brucia per 40 ore di seguito, per giorni forse, per una cosa molto antica che avviene nella patria del marrone, delle castagne. Poi c'è la musica, poi ci sono delle letture al buio del Lovecraft, Edgar Allan Poe e altre cose del genere. È un momento di grande emozione questo che avete immaginato, con dei ragionamenti molto belli, profondi, un po' a bassa voce anche, per depurarsi da quello a cui assistiamo normalmente.
Eh sì, hai ragione, si urla molto, e il cimitero o quello che ne resta invita a tenere la voce più bassa e forse a pensare un po' di più. E allora abbiamo messo insieme le cose e ci siamo accorti che questo artigianato, questa capacità di prendere le castagne e di essiccarle, dicevi giusto, ci vogliono 40 giorni di un fuoco sempre acceso in una casina, in un seccatoio non troppo alto, sono bruci tutti, non troppo basso, è un rituale di trasformazione. E una brava documentarista che si chiama Neke Boer con Daniela Poli, che è una cittadina di Palazzuolo, hanno intervistato i fratelli Donigaglia, che sono ancora in grado di farlo, e proiettiamo il documentario. E adesso volevo fare il gradasso, credo che sia la prima anteprima mondiale di un film in un cimitero, cioè a Cannes se lo sogno di fare un'anteprima in un cimitero. E noi la facciamo, insomma, e quindi cerchiamo di abitare questi luoghi. E poi mi fa piacere sottolineare che domenica, dopo aver mangiato qualcosa insieme, dopo aver sentito Vito Fiorino che racconta il cimitero d'acqua, vengono Paolo Labati e Giancarlo Briguglia, che sono due pezzi forti di Caterpillar, su Radio 2, e fanno delle riflessioni ironico-filosofiche sulla morte. Giancarlo Briguglia è un intellettuale altissimo, si dice che abbia chiamato Adelphi sua figlia, anche se lui dice che non è vero. Paolo Labati è un meraviglioso cialtrone di Piacenza, ma suo nonno faceva bare, e quindi hanno fatto un'opera su questo, e ci saranno due bravi musicisti, Paolo Bonifacio e Fabrizio Carriera, che li accompagnano, e poi facciamo un coro greco laico del Camposanto che li accompagna in questa narrazione. E poi invece sabato c'è Fabio Mina, che è un bravissimo suonatore di flauto e conosce bene questi posti, conosce Lozzole, erano cittadini di Lozzole alcuni dei 44 morti nell'eccidio che citavamo prima, e faremo anche questo, e devo ancora mettere i cartelli, devo andare a comprare la pasta perché questi mangiano come bestie, e non si trova parcheggio, e venite lo stesso.
È tutto d'ingresso gratuito, portatevi da mangiare, condividete, preparate delle cose
da mangiare,
buone, perché sennò non va bene, anche perché dalle bare del padre di Paolo Labati a tutto quello che stiamo raccontando tutto si tiene, come dicevi all'inizio di questa nostra breve intervista.
Esatto, tutto si tiene. Possiamo essere gli uni contro gli altri, o possiamo cercare di capire i fili tenui che ci tengono insieme. E mi piaceva dire, ultima cosa se mi permetti, che in questi tempi strani in cui abbiamo l'impressione, ma un'impressione concreta, che il mondo stia bruciando letteralmente, qui a Palazzolo sul Senio, Alto Mugello, non ha mai fatto così caldo, tutta certo. La natura urla. Questa edizione di Comuni Mortali è dedicata al nostro ministro per l'ambiente, che è bravissimo a fingersi morto. Ci sarebbe bisogno di ministro dell'ambiente, ma lui è bravissimo a fingersi morto, e noi gli dedichiamo questa edizione di Comuni Mortali.
Massimo Civi, per 30 anni conduttore di Caterpillar, anche l'incertezza di certe trasmissioni radiofoniche si tiene in questo nostro ragionamento, ma questo ci porterebbe lontano. Comunque Massimo, casomai sappi che tu qui hai una casa, ecco, noi si sa mai, ci siamo sempre per te, ecco.
Lo so benissimo, e vi ascolto, ed è un piacere è un piacere sempre.
Non perdete l'appuntamento con Comuni Mortali il 15 e il 16 di agosto, dalle 18.30 in poi al Camposanto di Salecchio. Siamo tra Marradi e Palazzolo sul Senio, in Alto Mugello, con Massimo Cirri, con tanti ospiti. Massimo, grazie davvero, buona giornata a te, ci vediamo il 15.
Grazie a voi, viva Contro Radio. Grazie.
Radio Popolare.
Buongiorno, le notizie delle 8.30. In questi minuti a Sant'Anna di Stazzema iniziano le commemorazioni della strage di 82 anni fa. Il 12 agosto 1944 nazisti e fascisti uccisero oltre 500 persone in quello che fu uno degli eccidi più enormi avvenuti durante la Seconda Guerra Mondiale. Alle cerimonie di oggi parteciperanno anche il ministro degli esteri Tajani e il capo del Movimento 5 Stelle Conte.
A mezzogiorno nel carcere di Rebibbia sarà interrogato Walter Lavitola, l'imprenditore faccendiere accusato di essere il mandante dell'attentato contro Sigfrido Ranucci. Il movente sarebbe stata la volontà di aumentare la popolarità del conduttore in vista di una sua candidatura in politica. Il giornalista non avrebbe saputo niente della bomba, ma la destra continua a usare la vicenda per attaccarlo. Ieri Matteo Salvini ha chiesto esplicitamente alla RAI di togliere la guida della trasmissione Report. In questi giorni l'amministratore delegato dovrebbe ricevere il parere del comitato etico della TV pubblica sull'eventuale allontanamento di Ranucci.
Nella notte raid israeliani hanno colpito il sud del Libano. Secondo l'agenzia di stampa statale NNA, un attacco ha causato un morto e danneggiato un'ambulanza. Il Ministero della Salute ha condannato quello che ha definito il continuo accanimento contro i soccorritori da parte di Tel Aviv. I raid si sono verificati nonostante il cessate il fuoco in vigore tra i due paesi. Vigili del fuoco e residenti del Libano meridionale hanno inoltre accusato l'esercito israeliano di aver appiccato incendi nella regione in questi ultimi due mesi dopo la firma della tregua. Secondo le associazioni ambientaliste locali, che parlano di una vera e propria pratica di ecocidio, ciò impedirebbe alle persone rimaste sfollate di tornare a vivere nelle proprie terre.
Attacchi con droni sono stati segnalati nella notte nella città portuale russa di Novorossiysk, in Crimea. I media statali russi hanno riferito che i detriti dei droni hanno colpito 6 edifici residenziali, un edificio commerciale e un cantiere, causando un numero ancora imprecisato di vittime. Novorossiysk è un importante porto russo sul Mar Nero ed ospita una base navale utilizzata dalla flotta di Mosca.
Il premier britannico Andy Burnham presiderà oggi una riunione del COBRA, il comitato d'emergenza del governo di Londra, sulla risposta al caldo estremo, agli incendi boschivi e alla siccità. Annunciato Downing Street dopo un inizio estate con temperature record per il Regno Unito. La riunione sarà nel pomeriggio e sarà la prima presieduta da Burnham da quando è diventato primo ministro.
Stasera l'eclissi, che in Italia sarà visibile parzialmente all'incirca tra le 19.30 e le 20.30. L'oscuramento invece sarà totale in Spagna, dove ad assistere ci saranno anche centinaia di migliaia di turisti, in parte arrivati proprio per questo evento. Per guardare la luna, coprire il sole senza rischiare danni agli occhi, sono necessari occhiali appositamente certificati.
La prossima edizione del giornale radio alle 9.30. Buon ascolto.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Buongiorno dalla redazione di Firenze Smart, in studio Marco Gargini. Per il momento il traffico scorre in maniera regolare sull'intera rete autostradale della Toscana e sulla strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno. Per i cantieri notturni in A11 stanotte da mezzanotte alle 4 sarà chiuso lo svincolo di Prato Ovest in entrata verso Firenze. In A1 venerdì sera dalle 20 a mezzanotte sarà chiuso interamente lo svincolo di Monte San Savino sia in entrata che in uscita in entrambe le direzioni. Per quanto riguarda la viabilità cittadina a Firenze in piazza San Marco, lavori per la posa del nuovo asfalto dal 14 al 23 agosto. Info sui nostri canali social. Ed è tutto, buon viaggio.
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro Radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
play little boys and girls. When we're gonna make it work? I could be happy, I could be quite naive. It's only me and my shadow.
Le 8:41, ancora un omaggio a Francesco Guccini. Vi facciamo ascoltare un Guccini inedito, anche esilarante, molto profondo contemporaneamente. Il 31 marzo del 2017 animò con Sergio Staino una puntata indimenticabile della rassegna Il libro della vita a Scandicci. Vi proponiamo un estratto di quella giornata come nostro omaggio al grande maestro Francesco Guccini, scomparso nei giorni scorsi.
Io ricordo un racconto suo che vorrei che facesse ora, di quando ha letto di un trattore russo, una poesia del trattore, un ode al trattore.
Ode al trattore. Beh, sì. E ero subito dopo la scuola a Modena, andavamo in bicicletta, a Modena si usava molto la bicicletta, a fare delle girate nei paesi attorno. E un giorno decidevo di andare a Vignola, che c'erano le ciliegie, poi in questa stagione è un mare di bianco, un po' meno adesso, perché hanno costruito purtroppo molto, ma un mare di bianco, di fiori di ciliegie. comunque era già giugno passato, e sono da Vignola e mi fui colto da un mal di pancia tremendo, perché forse avevo avuto bibite ghiacciate o qualcosa di simile, e inforcai la bicicletta e decisi di tornare velocissimo a casa, dirigermi verso il bagno di famiglia, giustamente. Ma dopo un po' mi accorsi che sarebbe stata un'impresa impossibile, nonostante che pedalassi velocemente, insomma. Allora mi sono fermato, siamo a casa di contadini, gli dico: scusate, avevo assolutamente bisogno di un bagno. E ha indicato una baracchina.
Pensate che era in mezzo alla campagna, cioè bastava andasse dietro un albero e cacasse come avremmo fatto. Cioè, guardate che fighetto che era, voleva proprio il bagno.
Sono sempre stato molto pudico. E mi ha indicato una baracchetta di cui conoscevo la sobria architettura, perché l'avevo già vista in montagna, insomma. È una baracchetta con un asse per terra con un foro sotto una buca che raccoglieva, e una dotazione di mosche, tafani, vespe, incredibile. E sono entrato in questa e, come dice Boccaccio, ho posto in pace il mio disio, cioè, così, proprio per la, come diceva Sergio, la voglia di leggere, dell'attesa, perché come dicevo prima, si legge in bagno, si legge benissimo, purtroppo per questione di vista non mi riesce più, ma è come si legge al cesso, diciamo la verità, insomma, si siede, e c'erano dei fogli attaccati, cioè adesso mi fa ridere i sei piani di morbidezza, insomma, cioè, roba da ridere, i sei piani di morbidezza. Io ho visto la carta igienica che avevo già più di 30 anni, no, ma insomma, quasi. Ma allora se andava bene la carta da giornale, vivendo in montagna più spesso, la cosa migliore, adesso ormai siamo entrati in questo simpatico argomento, ma per sedersi, dato che c'è il fiume lì a due passi, uno si sedeva fra due sassi paralleli e l'acqua scorreva di sotto, e c'era un primigenio bidet che aveva la sua utilità. Fra l'altro, quando uno va all'estero si meraviglia per francesi, inglesi, poco gli spagnoli, olandesi, tedeschi non conoscono l'uso del bidet, e dice: ma che sporcaccioni che sono, cioè, voglio dire, insomma, il bidet è una cosa, invenzione fatta francese, che era però nelle case di tolleranza, quindi vabbè. O anche le foglie venivano adoperate da ragazzo, e ne conoscevamo i vari tipi di foglie, ne conoscevamo la morbidezza, la duttilità, la resistenza, insomma.
È vero, confermo. Sì.
C'era
il proverbio: ti riconosco, disse il culo all'ortica.
Rabelais nel Gargantua e Pantagruel, c'è Pantagruel a un certo punto fa una classifica, perché per lì una delle tante cose lette, dei nettaculo, quali siano i migliori nettaculo, e arriva alla conclusione che il migliore nettaculo è un papero giovane, perché non solo la morbidezza del piumaggio vellica piacevolmente, ma trasmette anche un benefico calore che aiuta. E qui non so i paperi quanto siano ben disposti alla bisogna, povere bestiole, insomma, che loro, voglio dire. Comunque pare che, per tornare alla baracchina di cui parlavo prima, c'era attaccato a un chiodo dei fogli di carta, che era un giornale che ha l'Unità, perché allora i contadini erano più comunisti, adesso forse sono leghisti o dei 5 Stelle, insomma.
Cioè, questa... L'ha rovinato la carta igienica, l'Unità non vende per quello, capito?
No, vabbè, allora. E ho letto Lode al trattore di un anonimo poeta russo, bellissimo. Quindi leggere l'ode al trattore di questo poeta in una baraccina in un cesto vicino a Viola è una cosa rara del tempo. Vabbè, quando ero militare stavo leggendo un libro di fantascienza, altro genere che ho praticato per un certo periodo di tempo, e un collega mi ha detto: ma ti piace la fantascienza? Ma dico: non, dice, guarda, devi leggere questo autore argentino, Borges, che, e poi non è fatta della fantascienza, e poi mi ha consigliato anche nello stesso tempo, è uscito in quel periodo, siamo nel 62, Diario minimo di Umberto Eco, e li ho presi contemporaneamente, l'Aleph di Borges e Diario minimo di Eco, e mi sono follemente innamorato di tutti e due. Borges soprattutto, questo. E tra l'altro questo va bene sia per Sergio che per me. Borges è diventato direttore della biblioteca di Buenos Aires, che serve forse un po' come ministro della cultura, e disse: ho tutti i libri che voglio avere in collezione, guardate di unire nel destino, perché sono cieco. Sono diventato cieco, adesso che avrei a disposizione tutti i libri che potrei leggere, insomma. E così, è un po' il nostro destino. E va bene. E quindi, e poi un altro, ero a Trieste, nelle bancarelle, trovai un poeta, per curiosità, non lo conosco, un poeta iraniano, che era Omar Ben Ibrahim Al-Khayyam, un poeta di persiano del 300, che scrive quartine, perché la poesia araba non ha mai scritto nulla superiore a una quartina, sede che facciamo fatica a fare una stanza di 5 versi o 6 versi, e ce n'è uno bellissimo che posso parafrasare, che dice, perché parla sempre musulmano, questo è anche un matematico un musulmano, ma parla spesso del vino. Siete che è un musulmano un po' scapestrato, e dice: un colpo di vento mi ha rovesciato la tazza del vino, oh signore, dice, e il liquore color rubino si è sparso tutto per terra, oh signore, e questa sera il tuo servo rimarrà assetato, oh signore, perdona la domanda, ma sei ubriaco questa sera, signore? È molto, molto bella questa. E così, insomma. E sono andato avanti con queste Borges. Poi mi è piaciuto da Borges, come dicevo prima, da un libro tira l'altro, sono passato ai latinoamericani, non brasiliani, anche quello è un reparto che ignoro, che non conosco, ma quelli di lingua spagnola. Quindi argentini, cileni, soprattutto poi gli argentini, perché
colombiani,
grazie Marquez, sì, colombiani certamente, ma quel rimasto Borges e ha degli incipit fantastici, che quando leggi e leggi qualche cosa che ti piace, o urli di gioia, ah che bello, e ce n'è uno all'inizio di un racconto di Borges, Orbis Tertius, Ubar, dice: uscimmo a mezzanotte più di Casares e io dalla biblioteca, uno specchio inquietava il fondo d'un corridoio, già questo è bellissimo, uno specchio inquietava il fondo d'un corridoio. Il Casares ricordò che gli eresiarchi di Ukbar consideravano gli specchi e la copula abominevoli perché moltiplicano il numero degli uomini. E di per sé dice: direi che bello, insomma. Come anche leggendo Il nome della rosa all'inizio, io ho conosciuto Umberto Eco in una trattoria bolognese, ci avevamo parlato perché aveva scritto un articolo sulle mie canzoni, un articolo molto benevolo, e mi disse: "Bruno, sai che sto scrivendo un giallo medievale?" Dico: che bella cosa. Appena uscito sono andato a comprare, e all'inizio già con questo falso manoscritto trovato, che sembra un po' come il manoscritto manzoniano, che anche lì c'è questo falso manoscritto ritrovato, insomma, è già godi da questo punto di vista, ecco. La lettura è un godimento, la lettura è, sono impressionato in maniera dolorosa dal fatto che adesso si legga sempre meno, si legga pochissimo. I giovani adesso si lamentano quando gli si dà da leggere, gli si dà da leggere, non è che loro spontaneamente cerchino qualcosa da leggere, gli si dà da leggere qualcosa e lui dice: "Ma com'è alto, quante pagine ha?" Ma come quante pagine ha? Quando leggevo io avevo paura che finisse, perché non ho più niente da leggere, e se finiva rimanevo senza...
Ma quando ti, anche per criticarti, ti danno del gozzaniano, come reagisci tu in questo?
Gozzaniano, in certe canzoni, in due o tre, ci sono atmosfere più che gozzaniane, crepuscolari. Cioè, mi piace.
Quando è stato l'incontro con questa poesia?
Ma adesso non ricordo bene, ma c'era, io penso,
l'antologia scolastica.
Forse, ma ho un bellissimo volume con tutta l'opera omnia di Gozzano, e Gozzano mi piace molto perché è fra l'altro un bellissimo nei versi e nelle rime, è proprio ha delle poesie che sono perfette dal punto di vista stilistico, metrico, eccetera, cosa che ci ho cercato di fare anch'io nelle certe mie canzoni, anche se non ho la perfezione di Gozzano, e anche ha un sottile vena ironica che pervade tutte le sue pagine, malinconia. Poi voglio dire, uno che muore a 33 anni di tubercolosi, pensi che adesso magari se durava tutta una vita sarebbe rincoglionito come noi due, caro Sergio.
No, te lo dico perché anch'io mi riconosco molto, sento molto, pur essendo negli anni 50-60 è passato un periodo di criminalizzazione quasi nei confronti di tutta la letteratura di quel periodo, insomma ogni giorno si riscopre.
Ogni tanto viene... partono delle crociate, sì, misteriose, che non si riesce bene a capire che cosa. E allora, quando lo dico in italiano, quando giovinetto marinavo la scuola, che a Modena si dice fare cabò, che è una cosa, una parola misteriosissima, non sa bene che da dove venga, fare cabò. Forse è variante, forse, perché quando si va delle etimologie la variante romantica è sempre quella sbagliata. Far cabò forse viene da Giovanni Caboto, la nave di cabotaggio, no? Così come lo studente andava così rasente ai muri per non farsi vedere, forse a Modena si dice far cabò, credo che qui nella zona si dica far forca, a Modena si dice far fughino, a Roma salare, mi sembra, c'è una parola, ogni 10 chilometri c'è una parola diversa. Quando a Modena facevo cabò, cioè morinavo da scuola, ho commesso queste nefandezze anch'io, ho detto. A volte ho fatto anche un cabò di 5 giorni.
Io ne ho fatte di 24.
Tu hai fatto?
24 giorni di forca.
Ma dove eri?
Ero disperato.
Dove eri?
ero disperato in seconda media e non avendo la giustificazione e non potevo tornare a scuola e allora finché non mi hanno scoperto sono andato avanti a fare.
Ah, ma ti hanno scoperto, no, perché 5 giorni ci voleva il certificato medico per tornare a scuola e io avevo degli amici che studenti di medicina a Modena che avevano già il loro ricettario, pensavo già alla professione, e mi facevano la ricetta, voglio dire, il certificato per tornare a scuola. E la professoressa di matematica mi dice: Cuccini, ma ho avuto una brutta bronchite, mi raccomando, stiati attento, stia. Ho detto sì signorina, e la classe rumoreggiò violentemente, perché sapeva che venivano un cabotto 5 giorni.
Ma senti, tu e Paolo Conte siete stati i primi ad avere, i primi cantautori che hanno vinto il premio Montale per la poesia. Quando hai cominciato a scrivere poesie?
Ma allora io poesie non ne ho scritte giovinetto, molto crepuscolari, 3 o 4, 2 poemetti, già.
Età?
Lì verso i 24-25 anni.
Ah, tardi. Da bambino erano 16-17 anni, i primi tremori d'amore.
No, erano poesie crepuscolari, non tremori d'amore, non ho mai scritto poesie d'amore. Quelli da lui sai erano cose molto più serie, già, sono eliotiane, con tutte le citazioni eliotiane, eccetera. E poi ho smesso, basta. Ho scritto canzoni che sono un'altra cosa.
Per scrivere poesie e canzoni d'amore ha dovuto aspettare i 40 anni, 50, quando hai conosciuto Raffaella?
Ma assolutamente no.
Ah.
L'ho scritta prima.
Quale canzone d'amore c'è prima di Vorrei, Vorrei?
Ma sono canzoni mascherate. C'è per esempio canzone Quasi d'amore che precede. Sono canzoni d'addio che sono sempre canzoni d'amore. Sono canzoni mascherate, non sono mai dichiaratamente canzoni d'amore. Perché, come dicevo prima, per quanto riguarda i cessi sono pudico. Sono